La rivista.
Ci trasfermiamo ora in Africa nel nostro spazio riviste, grazie alle pagine del numero di maggio di Nigrizia, della rivista Nigrizia. Tantissimi gli spunti interessanti che si possono trovare tra le pagine di questa che è la principale pubblicazione italiana dedicata al continente. Con noi per parlarne oggi Raffaello Zordan, giornalista di Nigrizia. Buongiorno Raffaello.
Buongiorno a voi.
Allora, iniziamo a parlare del numero di maggio partendo dalla sezione denominata Bussola della rivista. È dedicata alla questione delle restituzioni di opere d'arte, che è stata tra l'altro al centro della chiacchierata di oggi con Stefano Salis, il nostro ospite di In altre parole, che ci ha raccontato la posizione di Wole Soyinka, il premio Nobel per la letteratura nigeriano. Ci vuoi presentare gli interventi sul tema che troviamo su Nigrizia?
Sì, c'è il tema della restituzione, ma c'è anche il tema delle unità culturali, cioè se gli schemi culturali dei musei contemporanei di etnografia sono riconosciuti universalmente europei, bisogna capire se questo universale è vero o no, perché da dove viene, da dove salta fuori. Il colonialismo ha prodotto una cultura coloniale che sopravvive anche dentro dei musei etnografici. Poi c'è il problema che delle opere d'arte africane, che sono per il 90% in questi musei europei e non in Africa. Quindi gli antropologi, gli storici dell'Africa che abbiamo contattato, che hanno scritto per noi in maniera divulgativa su questi temi, si pongono queste domande: di chi sono le memorie esposte nei musei contemporanei europei? Di chi sono le storie? Di quale punto di vista sono raccontati? E chi è incluso e escluso da queste narrazioni? Quindi il tema è serio, insomma, redistribuire gli spazi museali, ripensarli e dare diritto di parola anche a un soggetto che manca, che si chiama Africa. Cioè, queste vicende le abbiamo costruite noi, le stiamo elaborando noi, le stiamo lanciando sulla scena internazionale noi e avanti così. Non è una filippica, naturalmente, ma è un modo per dire, troviamo uno spazio di dialogo su queste cose, vedere come funziona. Non è sufficiente portare qualche artista contemporaneo ogni tanto qua e là per dire, ok, abbiamo decolonizzato i musei. No, i musei hanno lavorato sempre, hanno creato una mentalità, la mentalità che si può sintetizzare così. L'Africa ci va bene solo quando è oggetto e non quando è soggetto, perché altrimenti ti dà fastidio. Basti pensare che oggi il soggetto principale dell'Africa ci sono i migranti.
Certo, ma infatti diciamo così, la sezione dedicata a questo tema di Nigrizia è molto interessante, perché porta un differente punto di vista, no? Ci aiuta a guardare con altre lenti la questione della restituzione, e in questo secondo me fa un ottimo lavoro. E tu accennavi a un fenomeno di cui si parla in questi articoli, cioè quello dell'art washing, che ricorda un po' il greenwashing, cioè la rincorsa di molti musei coloniali europei a rifarsi il trucco in qualche modo, per esempio coinvolgendo artisti africani. Raffaello Zordan.
Sì, naturalmente nell'arte, nei musei, in qualsiasi ambito sociale, prevale la logica del mercato. La logica del mercato dice che se oggi porti a una mostra l'artista tale, a prescindere dal suo valore, stiamo parlando di questo, magari attiri un po' di gente in più. Però sono operazioni che sono sempre un po' eurocentriche, cioè ti metti, fai vedere, mostri il personaggio, però l'insieme dell'operazione rimane eurocentrica. C'è un pezzo dello storico Alessandro Triuzzi, che si occupa, storico dell'Africa, si occupa da sempre di questi temi qua, che l'abbiamo intitolato Inconscio coloniale, e quindi è una cosa che è dentro nelle coscienze, che si è sviluppata senza una riflessione, una elaborazione di quello che sarà il colonialismo. Questo è avvenuto in Italia in particolare, certo, ma anche negli altri paesi europei, meno in Francia, dove sono ancora alle prese con questo fantasma.
Mm. Tra l'altro, dicevi, inconscio coloniale, interessante, perché effettivamente un altro intervento è quello di Giulia Grechi, che scrive una cosa che mi ha colpito. Dice: il colonialismo, per quanto rimosso, non se ne sta muto in disparte, parla invece attraverso il patrimonio museale. Cioè è come se i nostri musei, non facendo questa riflessione di cui si parla su Nigrizia, non cambiando il punto di vista, in realtà continuassero a tenere attivo questo inconscio coloniale,
sì,
in qualche modo.
Sì, sì. Noi abbiamo aperto questa bussola qui con un titolo, un continente tenuto a distanza. Ed è esattamente questo il tema. Giulia Grechi è un'antropologa, è lei che ha avviato, diciamo, in tempi recenti questo tema della decolonizzazione del museo. Ha scritto anche un bel libro, complesso se vogliamo, ma comunque interessante, soprattutto per chi si occupa di educazione. E quindi il suo libro sulla decolonizzazione del museo ha creato questa possibilità di entrare dentro questo meccanismo. È difficile da spiegare, nel senso, io dal mio punto di vista, che sono 35 anni che mi occupo di Africa, in molti ambienti dove sono stato, quando si parlava del colonialismo, tutti cascavano per terra, dicevano: boh, cos'è sta roba, mai sentita, certo. Perché a scuola, in Italia perlomeno, se ne parla in due paginette al liceo, fine della trasmissione, quindi insomma non è una cosa da prendere, non è una cosa che riguarda gli specialisti, questo è il punto, riguarda tutti noi e anche gli educatori, scuole elementari, medie, superiori, università.
E beh, anche nel nostro paese, in Svizzera, che non ha avuto, diciamo così, un ruolo diretto nel colonialismo, come possono averlo avuto altri paesi, la Francia, l'Italia, il Belgio, comunque si comincia a riflettere a livello di opinione pubblica del ruolo che hanno avuto privati, imprese, magari anche sostenute da istituzioni pubbliche, così, per esempio nel commercio degli schiavi, no? Per dire, uno dei temi più difficili. Ma tornando invece alla contemporaneità, un altro dei temi che si affrontano su Nigrizia, nell'editoriale in particolare, è invece il conflitto che è scoppiato nuovamente in Sudan. Lì è interessante il punto di vista, perché si individuano almeno tre motivi che hanno portato al deflagrare della violenza nuovamente. Raffaello Zordan.
Sì, ma c'è la rivalità ovviamente tra i due contendenti, cioè Al-Burhan, che è il capo del consiglio sovrano che governa il paese, doveva essere una transizione, ma non sappiamo più dove andava a finire. E questo qua è un paese che è stato governato una dittatura islamista fino al 2019 per 30 anni. E l'altro, il Mohamed Dagalo, detto MT, è anche lui un generale, ma ha una provenienza diversa. Se il primo è capo dell'esercito regolare, diciamo, questo MT è capo di milizie che poi sono state trasformate in un corpo speciale. Si scontrano proprio per questioni di potere, ma anche per questioni economiche. In Sudan l'esercito di Al-Burhan controlla 250 aziende importanti. MT controlla invece le miniere d'oro. E quindi anche questo è motivo di. E quindi i due hanno questo tipo di cosa. Breve inciso: MT, che si è macchiato di delitti di ogni sorta, è stato foraggiato dall'Unione Europea e anche dall'Italia in funzione della lotta all'immigrazione, cioè era delegato a chiudere la strada ai migranti che passavano dal Sudan per andare in Libia e poi in Europa, e poteva fare quello che voleva, in più veniva pagato. Questa storia non è mai venuta fuori poco, spero che in questi giorni qualcuno la tiri fuori. Non riguarda il governo Meloni, riguarda i governi degli ultimi 10 anni. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto è gli interessi geopolitici. Il Sudan si trova tra l'Africa e il Medio Oriente, ed è anche un plaque tournant, come si dice, per i commerci tra il Nord Africa e l'Africa centrale. In questo paese hanno fatto investimenti molto forti l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, che hanno investito. Israele aveva anche lei rapporti con il Bashir, e l'Egitto è uno dei principali sostenitori delle forze armate di Khartoum. Quindi è una cosa un tantino esplosiva sulla quale bisogna usare. Poi l'ultima cosa fondamentale è il terzo lente, il terzo punto di vista, quello della società civile. C'è una società civile ampia, diciamo formata prevalentemente da una classe media, che pure non è amplissima, ma tutta la classe media si è buttata dentro questa cosa, che aveva fatto saltare la dittatura e voleva arrivare non solo alla democrazia formale, ma proprio a un cambio della società, modificare i costumi di quel paese. Non gliel'hanno consentito, adesso speriamo che la comunità internazionale non si dimentichi anche di questo.
E che in qualche modo intervenga. Cito solo il dossier, che è anche molto importante e interessante, su Nigrizia, dedicato alla Repubblica Democratica del Congo. Si parla di miniere di cobalto, così importanti per quanto riguarda la tecnologia moderna, quella che utilizziamo ogni giorno, con delle immagini satellitari delle miniere di cobalto in esclusiva per Nigrizia. Ci fermiamo qui, Raffaello Zordan. Tanti i temi interessanti che si trovano sulla rivista, sul numero di maggio. Io ricordo che la rivista si può anche ottenere in formato PDF digitale su il sito di Nigrizia, nigrizia.it. Grazie Raffaello Zordan per essere stato con noi.
Buona giornata a tutti.